Seminario Temi Controversi. Studio numero 13. La messa. Leggiamo il testo di riferimento nell'Epistola agli Ebrei, capitolo 10, versetti 12 e 14. Gesù, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati, e per sempre si è seduto alla destra di Dio. Infatti, con un'unica offerta, egli ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati. Sintesi dello studio. Cari amici, il Concilio di Trento 1545-1563 definisce la messa come verum et proprium sacrificium, cioè vero e proprio sacrificio, e l'Enciclopedia del Cattolico definisce la messa principale rito cristiano nel quale si rinnova il sacrificio di Cristo sul Calvario, con l'offerta a Dio del corpo e del sangue del Redentore sotto le specie del pane e del vino. Fin qui l'Enciclopedia del Cattolico. Quindi sottolineo il fatto che la messa viene definita il rinnovamento del sacrificio di Cristo. In realtà la messa, biblicamente parlando, è l'apogeo dell'apostasia raggiunto dalla cristianità cattolica. Si afferma che il sacrificio della messa è stato istituito da Gesù con la Santa Cena, ma è improprio, non è vero. Invece si tratta della grossolana contraffazione della Santa Cena, è una grossolana imitazione e contraffazione della Santa Cena. Dal semplice rito e suggestivo istituito da Gesù per ricordare la sua morte in attesa del suo ritorno, al farraginoso, pesante e soprattutto carico di mistero della messa. Lì la Chiesa romana esibisce con tutta la sua ostentazione la sua carica mistica, in una ridda di gestualità sempre uguali, che aumentano dalla messa bassa celebrata dal prete al solenne e lunghissimo cerimoniale del pontificale del vescovo e dei suoi preti nella sua cattedrale, o ancora più della messa papale. Il centro della cena, della Santa Cena, è Cristo nella sua morte e nel suo ritorno. mentre il centro della messa è l'uomo, è il prete, che quando pronuncia la formula hoc est corpus meus, questo è il mio corpo, avviene la transustanziazione, cioè il pane e il vino, pur rimanendo tali, diventano corpo, sangue e divinità di Cristo. È un gesto magico, cari amici, e i fedeli devono adorare l'ostia consacrata. La creatura, in un delirio di onnipotenza, pretende creare il creatore. Ma alla base della messa c'è un altro gravissimo errore teologico, di cui abbiamo già accennato. La Santa Cena è il ricordo del sacrificio di Cristo, non la ripetizione del sacrificio di Cristo. Ripeto, la Santa Cena è il ricordo del sacrificio di Cristo, non la ripetizione del sacrificio di Cristo. Il sacrificio di Cristo non ha bisogno di essere rinnovato, nel qual caso risulterebbe imperfetto. Invece, stabilisce l'Epistola agli Ebrei, capitolo 9, versetto 28, invece Cristo, dopo essere stato offerto una volta sola per portare i peccati di molti, apparirà una seconda volta a quelli che lo aspettano. E poi ancora, al versetto 26 dello stesso capitolo degli Ebrei, non per offrire se stesso più volte, ma ora una volta sola è stato manifestato per annullare il peccato con il suo sacrificio. Quindi la Bibbia ripete continuamente che il sacrificio di Cristo è stato offerto una volta sola, quindi non c'è bisogno di rinnovarlo, c'è bisogno di ricordarlo, ma questo è un altro discorso. Fin qui la sintesi. La Santa Cena ha per centro Cristo. Gesù, cari amici, istituisce la Santa Cena poco prima del suo arresto, facendola precedere dalla lavanda dei piedi. Purtroppo solo una minoranza di cristiani pratica questa cerimonia dell'umiliazione prima di partecipare alla Santa Cena. Eppure Gesù è molto chiaro quando dice: se dunque io, che sono il Signore e il Maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Infatti, vi ho dato un esempio, affinché anche voi facciate come vi ho fatto io. Se sapete queste cose, siete beati se le fate. Giovanni 13, 14, 15 e 17. Se sapete queste cose, siete beati se le fate. Come io vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Gesù sostituì la Santa Cena alla Pasqua giudaica, che commemorava la liberazione dalla schiavitù di Egitto e che prefigurava la grande liberazione che Gesù Cristo avrebbe compiuto, salvando il popolo dai suoi peccati. Esodo capitolo 12, Prima Corinzi 5-7, Luca 22 da 15 a 20, Prima Corinzi 11 da 23 a 29. Il pane spezzato rappresenta il corpo di Gesù che è stato rotto per noi. Il vino è un simbolo del sangue versato per i peccatori. Il fatto di mangiare il pane e di bere il vino diventa un atto simbolico che significa la partecipazione ai benefici dell'espiazione di Cristo. Il linguaggio di Gesù, secondo il modo di esprimersi ebraico, è simbolico. Non dobbiamo dimenticarlo. Il linguaggio di Gesù, secondo il modo di esprimersi ebraico, è simbolico. Non dobbiamo dimenticarlo. Nella parabola del buon pastore aveva detto: io sono la porta delle pecore. Se uno entra per me, sarà salvato. Giovanni 10:9. Dirà anche: io sono la via, la verità. Io vi dico che se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete vita in voi. Giovanni 14:6 e Giovanni 6:53. Il linguaggio di Gesù è simbolico. Il centro della Santa Cena è Cristo. Il ricordo della sua morte in vista del suo ritorno. È una cerimonia semplice, disadorna. Peccato che sia stata trasformata dagli uomini in un pesante, pesantissimo cerimoniale misteriosofico, il cui significato sfugge alla maggioranza dei fedeli. La messa ha per centro l'uomo, mentre la Santa Cena, abbiamo detto, ha per centro Cristo. La messa ha per centro l'uomo. Ha ragione Alfredo Felice Vaucher quando dice: la dottrina cattolica ha materializzato la cena, ha esaltato il prete, al quale attribuisce il potere di ripetere il sacrificio di Gesù Cristo e di trasformare ogni particella dell'ostia sacra e ogni goccia del vino simbolico nella persona di Gesù Cristo, corpo, anima e divinità. È la dottrina della transustanziazione. Solo le apparenze, gli accidenti, per parlare il linguaggio della scolastica, sussistono dopo il miracolo. Il termine transustanziazione si trova per la prima volta sotto la penna di Debussy, un francese del XII secolo. È stata usata nel 1215 al IV Concilio del Laterano sotto Papa Innocenzo III per definire il dogma dell'Eucarestia. Fin qui, voce. Cari amici, il culto dell'uomo, presente in tutta la teologia cattolica, attraverso la venerazione e adorazione di Maria, dei santi e dei beati, nonché l'ubbidienza ai dettami indiscutibili del magistero, anche quando sono palesemente contrari alla Sacra Scrittura, il culto dell'uomo trova il suo apice proprio nella messa. Il celebrante può anche essere adultero, ladro, alcolista o quant'altro. Alle sue parole magiche, hoc est corpus meus, questo è il mio corpo, il miracolo avviene. Avviene la transustanziazione. I fedeli adorano l'ostia, cioè Cristo, secondo loro. Siamo andati, cari amici, molto lontani dalla semplicità del simbolismo della Santa Cena. Siamo andati molto lontani. Ripeto, il prete crea il creatore e alla fine della confessione auricolare assolve il penitente o la penitente con l'altra formula, ego te absolvo, io ti assolvo. I fedeli, un po' per ignoranza della Bibbia, cioè l'ignoranza della verità di Gesù, un po' per paura, conseguenza di questa ignoranza, sono abituati da secoli a considerare il prete una figura speciale, mitica, unica, da qui il timore reverenziale con cui viene considerato. Invece, con tutto il rispetto, il centro del nostro culto in spirito e verità non è e non deve essere l'uomo per nessun motivo, ma Cristo, solo Cristo. Con tutto il rispetto, il centro del nostro culto non deve essere l'uomo assolutamente, ma Cristo, solo Cristo. Differenze tra il culto protestante e la messa. E qui non mi stancherò mai di ripetere che i nostri media, disinformati e ignoranti, quando nel doppiaggio dei film americani o comunque quando si riferiscono al culto protestante, tagliano corto e dicono impropriamente la messa protestante. Ma non c'è una messa protestante, è il culto protestante. Diciamo le cose come sono. Differenza tra il culto protestante e la messa. per capire meglio il salto di qualità alla rovescia, però, fatto dalla cristianità con la messa, mi sembra giusto concludere parlando del culto celebrato nelle chiese evangeliche o protestanti. Prima di tutto il luogo di culto, senza altari, statue, immagini, proprio in omaggio al secondo comandamento che vieta la fabbricazione, la venerazione e l'adorazione dell'oggettistica cosiddetta sacra, fra virgolette, chiamiamola così, muri disadorni, semmai recante dei versetti biblici, davanti un tavolo o un leggio con una grossa Bibbia formato famiglia aperta, cioè la parola di Dio centro del culto protestante, centro del culto cristiano evangelico o protestante, e un podio, un pulpito, panche o sedie o poltroncine, un organo o un pianoforte. Punto e basta. Per quanto riguarda il luogo, dico questo perché mi rendo conto che molti amici cattolici non sono mai entrati in una chiesa protestante, perché sembra che ci sia un certo timore sacro. Ma no! Ma noi dobbiamo frequentare i luoghi di culto. Vedete una chiesa ortodossa? Entrateci! Vedete una sinagoga ebraica? Ma entrateci! Entrate, conoscete! Perché questa paura? Forse qualcuno che impedisce ai cattolici di entrare nei luoghi di culto di altre fedi? Forse, forse, ma siamo nel terzo millennio. Dico questo per quelli appunto che non hanno mai messo piede, e metteteci piede. Siamo cristiani, siamo liberi. E poi in questo clima famoso di ecumenismo, come non entrare in una chiesa? Entro io nelle chiese cattoliche, io sono un uomo di chiesa, ho dedicato la mia vita fin da quando ero ragazzo alla predicazione del Vangelo. Se vedo una chiesa cattolica che non conosco, entro, guardo, vedo, certo, perché sono un uomo libero. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Che avete paura di perdere la fede entrando in una chiesa che non è della vostra stessa fede? Ma via, andiamo! Prima del culto, e non della messa protestante, ripeto, si chiama culto, culto evangelico, lo dice anche alla domenica mattina la RAI, trasmissione del culto evangelico. Prima del culto propriamente detto, che consiste in canti eseguiti da tutta l'assemblea e preghiere, e il sermone tenuto da un pastore o da una pastora, oppure da un laico o da una laica. Prima di tutto questo vi è una classe biblica per i bambini, giovani e poi per gli adulti, con monitori e monitrici, laici, nel corso della quale, scuola biblica, tutti sono invitati a esprimere il loro pensiero sul soggetto studiato nel corso della settimana. La Chiesa si divide in vari gruppi diretti da un monitore o da monitrice e si discute, si studia il tema già preparato a casa in settimana. È così che si impara a conoscere la Bibbia, con lo studio personale e con lo studio comunitario. Tutti i fedeli poi seguono il sermone con la propria Bibbia in mano, seguendo i testi citati dal pastore o dal laico, dalla pastora o dalla laica. La Santa Cena in genere non si celebra ogni settimana, ma una volta al mese o anche ogni 3 mesi. Però il centro del culto protestante non è la Santa Cena, non è la Santa Cena, ma, ripeto, la predicazione della parola, cioè la predicazione della Sacra Scrittura, della Bibbia. Questo è il centro del culto protestante evangelico, cioè lo studio comunitario di un brano o un versetto della Bibbia fatto dal solo incaricato, che può durare mezz'ora o anche più. Colui che predica è libero di trattare il suo tema senza formule fisse come nella messa. L'omiletica protestante è la predicazione sacra della parola di Dio. L'omiletica protestante differisce notevolmente da quella cattolica, sviluppa intellettualmente il predicatore, che non è condannato, fra virgolette, non è condannato come il prete, sia detto col dovuto rispetto, a ripetere per una intera vita le stesse formule e a fare una predica esortativa, il prete, di 10 minuti. Il pastore deve studiare, deve pensare, deve prepararsi. C'è la parte spirituale, certo, c'è la parte intellettuale e poi c'è la parte pratica, perché la predicazione è una delle cose più difficili da compiere, perché ci vuole anche l'enfasi adatta. Non bisogna, in altre parole, fare addormentare i fedeli. La predicazione dovrebbe, usiamo il condizionale, dovrebbe scuotere. Da quanto possiamo dedurre dagli Atti degli Apostoli e dalle Epistole, il culto apostolico era piuttosto simile a quello protestante che alla messa cattolica. E sì, cari amici. Ed ora vorrei concludere leggendo un passo di un teologo cattolico, si chiama Vito Mancuso e insegna teologia presso la facoltà di filosofia dell'Università Vita Salute San Raffaele di Milano. Ha scritto un libro molto interessante con Corrado Augias. Il titolo è Disputa su Dio e dintorni. Vuole leggere una sua dichiarazione, ripete, è un cattolico, alla pagina 111, e fa capire perché la gente, pur dicendosi cattolica, non va più in chiesa, o ci va poco, o ci va a malincuore. Credo che questo sia un segnale, un segno dei tempi. Sentite, dice Mancuso, occorre chiedersi perché gli uomini e le donne non frequentino più la Chiesa. La risposta non è perché siano empi o relativisti o cose del genere. Gli uomini di oggi non sono peggiori rispetto agli uomini del passato, che invece in chiesa andavano in massa. Se abbandonano la pratica religiosa e talora la religione stessa, è perché ne sentono l'inutilità, e ciò dipende dal fatto che non riescono a conciliare l'immagine del mondo che emerge dalla scienza e ancor più dalla loro esperienza quotidiana con l'immagine del mondo della dogmatica ufficiale. Occorre preferire la verità alla dogmatica, perché è solo la verità che conduce a Dio. È interessante, ripeto, occorre preferire la verità alla dogmatica, perché è solo la verità che conduce a Dio. Se si vuole tornare a evangelizzare con frutto, occorre avere il coraggio di essere anatema per amore degli uomini e per amore della verità. Occorre preferire gli uomini e la verità alle dottrine, ai canoni, ai dogmi. Voglio ripetere quest'ultima frase. Occorre preferire gli uomini e la verità alle dottrine, ai canoni, ai dogmi. E conclude il cattolico teologo Mancuso, non so se la Chiesa gerarchica capirà mai queste cose, ma fino a quando non lo farà, la situazione è destinata a peggiorare. Cari amici, che il Signore ci aiuti a seguire soltanto Lui, la Sua verità, e la verità vi farà liberi. Amen.